luce fantastica e vedi oltre ogni festa, ciminiere non fermarsi mai. Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo. Ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, ore 12.09, quasi 12.10 di questo lunedì 29 settembre. Cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie su Radio Onda Rossa. Ci aggiungiamo anche noi, appunto, di Corrispondenze Operaie al saluto e un abbraccio forte a Nunzio e a Marco, che sono il primo a Regina Coeli, il secondo ai domiciliari, per dei fatti che sono successi qualche mese fa. E speriamo che stiano bene, che resistano e che tengano duro. E detto ciò, abbiamo già un primo collegamento della giornata. Passo la parola a Mirko, così ci presenta di che cosa si parla.
Sì, buongiorno a tutte e tutti. Iniziamo subito questa puntata di Corrispondenze Operaie parlando di logistica. Martedì scorso, infatti, a Casina dei Pecchi, all'ADL, c'è stata una nuova giornata di lotta, un nuovo sciopero che ha visto comunque la partecipazione di molti lavoratori. Sciopero che comunque ha avuto momenti di tensione molto alti, infatti sono intervenuti i carabinieri in assetto antisommossa e hanno malamente portato via alcuni lavoratori e compagni, con anche due arresti. Comunque, per farci raccontare meglio questa giornata di lotta, abbiamo in linea Bernard. Ci senti, Bernard?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Senti, potresti raccontarci allora subito questa giornata del 23, come è andata, e darci un po' di dettagli sulla vostra vertenza?
Allora, noi appena abbiamo finito in tribunale, la vertenza è andata bene, perché tutti e due sono stati assolti. Il giudice ha dato la ragione a operai che lottano per i loro diritti contro il sistema delle cooperative false che ci sono in giro, contro il sistema della logistica adesso.
Sì, puoi dirci un po' come si è articolata la giornata, questa giornata di lotta? Sappiamo che ci sono stati anche due arresti, abbiamo visto comunque molti articoli, molti video, cioè ci sono stati anche molti momenti di tensione durante la mattinata.
Sì, questi arresti sono avvenuti, diciamo, la settimana scorsa, però oggi c'era il processo in tribunale di quelli primi due arresti il 12 di questo mese, ma tutti e due sono stati assolti oggi, e abbiamo il processo di altri due che sarà il 3 dicembre. Nel momento in cui tutti e due si sono stati assolti in tribunale, noi abbiamo deciso di presentarsi davanti all'azienda DL dove che lavoriamo prima, e adesso siamo quasi una cinquantina di persone davanti il cancello della DL e stiamo festeggiando la liberazione di quei due che l'azienda praticamente pensava che il sistema che difendono le cooperative e il governo, e quelli saranno accusati di cosa che hanno detto prima contro i carabinieri, creando dei problemi a forze dell'ordine pubblico. Però intanto il giudice ha giudicato una cosa positiva per quanto riguarda l'accusa dei carabinieri e nei confronti delle nostre compagne di lotta, e sono stati tutti e due assolti.
Dai, meno male allora. Senti, allora quindi ti becchiamo in realtà direttamente da un presidio. Oggi quindi è un'altra giornata di sciopero per voi lavoratori.
Sì, infatti siamo qua davanti all'azienda e stiamo andando avanti con il sciopero, pertanto non possiamo mollare assolutamente, perché dobbiamo andare avanti finché le cose si sistemano.
Beh, certo, sentiamo anche un sottofondo, vabbè, portiamo un saluto e la solidarietà comunque a tutti i lavoratori lì in sciopero.
Grazie.
Noi, vabbè, volevamo parlare dello sciopero del 23, ma visti comunque i fatti di questa mattina, allora puoi darci una panoramica, puoi dirci un po' da quando è iniziata la vostra vertenza e come è andata avanti in questi mesi.
Noi intanto davanti all'azienda ci presentiamo per fare sempre il presidio, e poi per la causa contro l'azienda, che noi stiamo facendo una causa contro l'intermediazione illegittima della manodopera, perché 15-10-5 anni di lavoro dentro questa azienda non c'è mai una cooperativa vera, è stata l'azienda sempre a ordinare, a fare il lavoro, quindi una cooperativa vera non c'è. E intanto per la causa stiamo andando avanti, abbiamo la prima udienza di primo gruppo che sarà il 13 gennaio alle 10:20.
Ah, ok. E vabbè, comunque quelle che ci racconti in realtà sono le situazioni che conosciamo ormai molto bene, comuni comunque a tutti i magazzini e a tutti i posti di lavoro del settore della logistica. E non so, avete avuto comunque solidarietà in questi giorni da lavoratori di altri magazzini? Puoi dirci un po', farci un po' una panoramica? Noi purtroppo da Roma conosciamo ben poco, se non quello che comunque leggiamo dai giornali. Puoi dirci com'è magari la situazione lì, se c'è un hub, se c'è comunque se ci sono altre realtà, diciamo, di lavoro nella logistica all'intorno?
Sì, per quanto riguarda la situazione, noi abbiamo praticamente, nel senso di solidarietà di tanti organismi che ci sono, tipo Movimento Casa Popolare di Pioltello, che è un quartiere qua a Milano. E abbiamo i centri sociali che sono veramente dei solidali, e abbiamo anche la solidarietà di altri lavoratori scritto con il sindacato Sicova, che ormai è il sindacato che fa le lotte per quanto riguarda la logistica, perché noi anche prima eravamo con la Cuba firmato un contratto schifoso, e quello che ha portato il problema a questo livello. E quindi per quanto riguarda la solidarietà, siamo tutti, nel senso, uniti, e non soltanto i lavoratori della DL, ma abbiamo altri lavoratori che vengono da Piacenza, Brescia, Bergamo, per tutti, e danno la mano quando dobbiamo fare lo sciopero forte, e invitiamo anche tutti i lavoratori della logistica su tutto il territorio nazionale che vengono a dare una mano.
Sì, beh, questa mattina immagino che comunque sarete in molti davanti ai cancelli. In ogni caso ti invitiamo, nel caso dovessero esserci aggiornamenti e momenti di tensione, non so come si prospetta questa giornata di lotta.
Questa giornata noi comunque siamo qui per fare capire al patrone che quelli che pensavano loro non è così, perché la giustizia vede la realtà dei operai e dello sfruttamento e della schiavitù che fanno dentro le aziende, quindi il giudice ha deciso una liberazione subito, quindi siamo qui per farli capire che quelli che pensavano loro non è stato così. Poi dopodiché noi sicuramente siamo sempre ogni giorno davanti all'azienda cercando a fare capire anche l'istituzione che questa azienda qua non è un'azienda che va sulla legalità, e sono tutto nel senso sfruttamenti, è un'organizzazione nel senso della mafia che funziona e che va avanti con questo sistema che noi cerchiamo a combattere, il sistema capitalismo.
Va benissimo. Allora, guarda, ti rinnovo l'invito, Bernardo, nel caso in cui dovessero esserci aggiornamenti anche nel corso della mattinata o comunque in questi giorni, di ricontattarci e a questi microfoni comunque daremo sempre spazio a voi lavoratori. Intanto portiamo la solidarietà di nuovo, rinnoviamo la solidarietà a tutti i lavoratori dell'ADL e vi auguriamo una nuova giornata, un'ottima giornata di lotta anche quest'oggi.
Ok, grazie Mirko.
Ti ringrazio,
buona giornata
allora.
Anche a voi.
Ciao.
Grazie, buona giornata anche a voi.
Tell me that it's evolution. Well, you know, we all wanna change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out?
Don't you know it's gonna be
alright? Alright. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. All right, all right, all right. All right, all right, all right.
Benissimo, allora siamo di nuovo qui a Corrispondenza Operaia, Radio Onda Rosso 87.9, e siamo pronti per la prossima corrispondenza. Parleremo di Firema Trasporti. Allora, facciamo una piccola introduzione. Firema è una società per azioni italiana del settore metalmeccanico che opera nella progettazione, la costruzione, diciamo, la riparazione del materiale ferroviario. Questa società è in amministrazione straordinaria dal 2010. Parliamo di una società nata da un raggruppamento, ecco, di varie imprese che operavano sempre nel settore, nata nel 93 e attualmente, appunto, è da 4 anni in amministrazione controllata, con una scadenza prevista per il marzo 2015. Ora abbiamo un collegamento, chiaramente. Nicola, ci senti? Verifichiamo un attimo. Perfetto. Allora, Nicola ora ci introdurrà un po' qual è la situazione, qual è stata l'evoluzione dell'azienda in questi, soprattutto, diciamo, concentrandoci in questi 4 anni di gestione commissariale, tante ore di cassa integrazione e che hanno portato al momento, allo stato dei fatti, comunque ad una situazione che non vede nessuna risoluzione, poiché, ecco, non c'è al momento prevista né una proroga per la gestione commissariale da parte del governo, né sono state risolte problematiche economiche legate, per esempio, al buco di bilancio che questa società, ecco, questo buco è di circa 400 milioni che la famiglia Fiore, proprietaria dell'azienda, ha lasciato in eredità. E questo buco in buona parte è anche, diciamo, a carico di per esempio appalti non saldati da parte del comune di Napoli o comunque, diciamo, enti pubblici. Quindi dici un po', Nicola, facci un po' il quadro della situazione, ci dici cosa è successo la settimana scorsa, come vi state muovendo, quali sono le evoluzioni ultime.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicola Torricelli, delegato FIOM CGL, e come giustamente va ricordato in premessa, la Firema era un'azienda non molti anni fa, circa una decina d'anni fa, eravamo 3.300 dipendenti, è stata fortemente, come dire, è stata fortemente penalizzata dal punto di vista occupazionale, perché sul settore dei trasporti in Italia non è che oggi scopriamo che non ci sia una vera e propria politica industriale italiana, ma non c'è mai stata. E comunque poi a partire dal 2003 la famiglia Fiore prende quello che resta di 9 aziende e cerca di rilanciarle mettendolo sul mercato. E nel 2005 riesce anche a uscire da Finmeccanica, saldando il restante 19% che era rimasto, come da accordi convenuti, come dicevo prima, nel 2003, a far sì che la nuova società non avesse problemi. Però poi alla fine ci siamo resi conto che così non è stato, perché quando nel 2010 l'azienda ha creato lo stato di insolvenza, e diciamo ci ha anche voluti bene, perché poteva anche portare i libri in tribunale, ma non l'ha fatto. Questa è una cosa che ha lasciato molto riflettere noi tutti. Perché, ripeto, nulla vietava all'azienda di fallire definitivamente portando il tribunale, invece dichiarando lo stato di insolvenza. È chiaro ed evidente che attraverso la legge Marzano il Ministero ha nominato un commissario che tuttora oggi sta gestendo questa azienda e che, lo voglio dire in modo forte, è un'azienda produttiva, perché noi dal 2010 stiamo comunque continuando a lavorare per quanto riguarda e risolvendo problemi all'Ansaldo Trasporto, che è un'altra realtà italiana che penso conoscete bene tutti, no? Però la differenza qual è? Che mentre l'Ansaldo ha un proprio costo orario che si aggira tra le 80 e 90 euro l'ora, l'azienda commissariata, cioè con tantissimi problemi, riusciamo a gestire il lavoro con un costo orario che è tra i 40 e 42 euro, capite benissimo cosa significa.
La metà, quindi.
È la metà. Capite benissimo che con queste condizioni.
È un bel vantaggio da sfruttare, diciamo.
Ma questo secondo me sarà pure un mio pensiero, ma questa è la vera ragione che tiene ancora in vita il Firenze. Perché riesce a risolvere i problemi a un'azienda che diversamente non saprebbe come fare, perché attenzione, che poi non è vero che l'Ansaldo potrebbe dare a tutti il lavoro, perché poi bisogna avere anche le certificazioni, noi stiamo lavorando per il Metro Expo di Milano, no? Con delle macchine che non a caso hanno assunto proprio questo nome, e sono macchine che voglio dire, nella loro costruzione, nella loro complicanza a livello progettuale e complicanza a livello anche manifatturiero di chi deve costruire la quadristica, di chi deve costruire la parte elettronica, abbia le certificazioni, perché sennò diciamo che stiamo lavorando in asso, no? Dove lì basta alzarsi la mattina e vedere cosa fare. Qui invece c'è una pianificazione dove l'azienda, ripeto, gestita dal commissario, riesce tuttora ad oggi ad essere presente sul mercato, ma con dei forti limiti, perché può solo prendere lavoro attraverso aziende come l'Ansaldo, perché non ci sono le condizioni per poter concorrere a qualche gara, perché come sapete benissimo il commissario non è un imprenditore, ma è un elemento messo dal Ministero a gestire un'azienda e cercare di capire se questa azienda è salvabile oppure no, e la sua salvezza è rimetterla sul mercato. E qui c'è un altro problema: rimetterla sul mercato con un paese che non ha nessuna politica per quanto riguarda la industrializzazione e la fabbricazione di treni e di non solo, noi siamo anche capaci di costruire treni ad alta velocità, però ripeto, per politiche che noi riusciamo a capire, questi treni vanno comprati all'estero e vengono presi all'Alstom in Francia, dove l'Ansaldo sembra un'azienda che non sia presente sul proprio territorio, riesce a prendere delle commesse e ne ha prese tantissime in America, però poi quando si parla sul proprio territorio nazionale non riesce a prendere nemmeno una commessa di treni, ripeto, come quella ultima acquistata dai nuovi imprenditori che gestiscono la parte della linea ferroviaria in Italia, dal signor Della Valle, da Montezemolo, che sono loro gli attuali attori e protagonisti della scena italiana per quanto riguarda la industrializzazione e l'acquisto di macchine che poi vengono messe al servizio dei cittadini italiani.
Scusa Nicola, giusto per capire bene qual è la situazione, quindi parliamo di una società che produce degli utili, che non può chiaramente, a causa della gestione commissariale, non è in grado di partecipare a gare, quindi comunque sia va avanti producendo meno di quello che potrebbe. Ok, quindi è una società che continua a produrre e appunto attraverso gli utili che fattura potrebbe tranquillamente avere
andare sul mercato con le proprie gambe, però deve avere una proprietà, deve avere un datore di lavoro, cioè questa azienda deve essere venduta, e deve essere venduta quanto prima, che attenzione, la scadenza del commissario è al 17 marzo 2015, è alle porte,
esatto.
Cioè se non dovesse avvenire un'ulteriore proroga, o meglio non dovesse avvenire la vendita di questo gruppo, o meglio acquisizione di questo gruppo, cioè qui è finita per tutti, e comunque siamo circa 600 dipendenti,
sì,
distaccati un po'. A Tito ne siamo 91, a Tito Scalo, provincia di Potenza, poi a Caserta ce ne sono altri 380-390, poi c'è la progettazione a Milano e poi c'è una piccola parte di lavoratori a Spello in Umbria, sì. Però poi qui le ultime notizie davano che questi erano stati venduti. C'era anche qualche problema su questo sito, anche nonostante c'era l'acquirente, però ripeto, aspettavamo l'incontro del 23 settembre al Ministero per chiarire anche questo punto, ma che è stato rinviato al giorno 30.
Ho capito.
Questo è più o meno.
Perfetto.
Allora, in modo molto sintetico, perché sennò.
Sì, certo, ma infatti la situazione è abbastanza chiara, quindi è anche interessante quello che dicevi tu, che in pratica secondo te c'è proprio un interesse, anche perché no, da parte del governo, a mantenere questa società in questa condizione, poiché può produrre ad un prezzo molto inferiore.
Voglio fare un'altra premessa, no? Non c'è un'altra azienda commissariata con le stesse caratteristiche nostre. Ciò, e mi spiego meglio, cioè non esiste in Italia un altro esempio di un'azienda commissariata, però che sono 4 anni che crea utili. Cioè è assurdo. E questi utili poi per conto di chi? Per conto dell'Ansaldo. Se noi questa cosa la andiamo a riproporre pari con, ripeto, usando la stessa terminologia, ci rispondono: ma questo è anche vero che voi riuscite a sopravvivere. Cioè allora vuol dire che c'è una grossa volontà in questo paese a non risolvere i problemi che purtroppo da decenni.
Se si può tenere un'azienda così e continuare a sfruttare i lavoratori pagandoli la metà di quanto si dovrebbe,
no, ma i lavoratori sono come dire, adesso non mi viene, ma sono più che sfruttati, perché c'è una cassa integrazione aperta e dove alcuni lavoratori sono messi in cassa integrazione, cioè non è che stiamo tutti quanti a lavorare. Allora mi domando e dico: ma com'è possibile se un'azienda che è fallita è stata valutata da una persona competente come il dottor Staiano, cioè è presente, è tuttora sul mercato, riesce ad essere competitiva, riesce a fare il prodotto lo si vende, lo si commercializza, e poi alla fine non succede nulla. Siamo un esempio unico, solo in un modello di società come quello italiano poteva verificarsi una situazione del genere. In altre società, ripeto,
guarda, questo purtroppo in realtà ti posso dire che invece magari è una situazione più generalizzata di quello che si tende a pensare.
Guardiamo la Germania e la Francia, del loro prodotto interno di cui ne hanno bisogno non esce fuori nemmeno una virgola, riescono a farlo costruire tutto nel loro interno. Noi invece siamo bravi, nonostante a tenere aziende che erano chiuse, a stringerle in modo tale fino a quando gli esce l'ultima goccia di sangue, però poi alla fine rischiamo anche che tutta questa ricchezza, perché poi alla fine è una ricchezza del nostro paese, se ci sono tanti lavoratori che messi insieme riescono a produrre qualcosa di utile per la società, è una ricchezza anche di quel paese che ne usufruisce del prodotto che compra. Cioè,
certo, sì, so, è una ricchezza collettiva.
Che riesco a trasferire al meglio quelle che sono, diciamo, delle considerazioni non solo del sottoscritto, perché ripeto, c'è un consiglio di fabbrica dove ampiamente ne ha conoscenza di queste problematiche, non è che soltanto un pensiero di un delegato FIO. Ma è una cosa molto generalizzata, non la si riesce a capire. Però aspettiamo adesso l'incontro del 30 per vedere come fare a cercare quantomeno di pianificare e cercare di risolvere alcune problematiche che, ripeto, senza l'accordo col Ministero la vedo difficilissima la soluzione.
Beh, vabbè, diciamo anche che comunque, ecco, quando è stato rinviato l'ultimo incontro previsto per lo scorso 23 settembre, c'è stata una bella mobilitazione a Caserta, è stato fatto un corteo, quindi comunque i lavoratori stanno non hanno sicuramente intenzione di mollare la presa e stanno reagendo a questa situazione. Quindi ora si attenderà questo, in pratica mi dicevi, questo incontro del 30, sono previsti.
Ma perché il Ministero dovrà assumersi delle responsabilità, cioè, perché sennò diventa sempre troppo facile.
Sì, è previsto anche qualche mobilitazione, un presidio
sulla testa dei lavoratori, ma i lavoratori, al di là del fatto che ci possano mettere qualcosa di proprio, cioè tutta la buona volontà, quella di sopportare una cassa integrazione, di sopportare un fallimento, di sopportare la precarietà che ogni giorno diventa più pesante, perché, ripeto, in mezzo a noi, come sottoscritto, ci sono lavoratori, io ho 52 anni, lavoro dal Firema dall'82, onestamente siamo consapevoli, come me e tanti altri lavoratori, siamo consapevoli che a 52 anni, se dovesse fallire questa azienda, non è tanto facile all'esterno cercare di trovare una soluzione agli altri 10-12 anni. E qui dovremmo anche ringraziare la Fornero, che ci ha regalato il dolce, perché voglio dire,
certo, vabbè, che sapendo
a quello che andiamo incontro, non è una cosa tanto facile, non dico da digerirla, ma da condividerla.
No, ma assolutamente, anche per questo penso che, appunto, ti stavo chiedendo, è previsto per questo incontro del 30 un presidio, i lavoratori verranno a Roma?
Sì, eravamo rimasti così, sono state fatte delle assemblee nazionali, hanno girato tutti gli stabilimenti, i cantieri, dopodiché ci eravamo coordinati in modo tale da presentarci davanti al Ministero il giorno 23, però il 23 è stato rinviato e mi fermo qui, perché sennò poi divento cattivo. Io sono portato a pensare che ce l'hanno dato l'incontro del 23 pur sapendo che poi due giorni prima l'avrebbero rinviato per evitare tante
sì, certo, per allontanare la data e per tenervi così sempre. Bene, allora, quindi possiamo, ecco, approfittiamo, quindi rilanciamo anche questo discorso, questo presidio che ci sarà il 30, e noi cercheremo comunque magari di seguirlo, ci risentiremo in futuro, magari così ci potrai dare un po' di aggiornamenti, speriamo positivi. Guarda Nicola, allora ti ringraziamo tantissimo perché ci hai fatto capire bene qual è la situazione, grazie anche per le tue considerazioni.
Grazie a voi. Qualsiasi momento sono sempre disponibile.
Va benissimo, grazie Nicola. Ciao, allora ti salutiamo, buona giornata.
Ciao Nicola. Grazie, è pure il mio collega, ti saluto, perché il nostro collega della FIOM, è Michele Picerni, che l'avete contattato, penso, come avete fatto con me.
Sì, ok, ringraziamo anche lui. Ciao Nicola, ciao, vi salutiamo.
Grazie e grazie a voi.
He loved the beach.
po' di pasticci con la musica, con gli stacchi musicali, perché in realtà stavamo già per prendere collegamento con la prossima chiamata. Dico giusto due cose al volo, perché fino ad ora, oggi, ma come in realtà tutti i lunedì, abbiamo parlato di lotte che avvengono sui luoghi di lavoro, come il caso della logistica. Abbiamo parlato anche di casi in realtà diffusissimi, molto importanti, di aziende che chiudono, falliscono, salari che si abbassano, cassa integrazione per migliaia e migliaia di lavoratori, e tanti aspetti di uno stesso sistema economico, ma anche nello specifico industriale italiano. E adesso parleremo invece di un altro spaccato comunque di tutti questi problemi, cioè del problema delle morti sul lavoro. Come tutti, credo, probabilmente tutti gli ascoltatori e ascoltatrici sapranno, che nella sola ultima settimana sono morti 8 lavoratori in varie situazioni diverse, e noi abbiamo in collegamento un compagno, com'è?
Carlo
dell'Osservatorio sulle morti sul lavoro. In realtà io vorrei dire, prima fare una breve analisi, anche ricollegandomi a quello che diceva la chiamata prima, cioè sul fatto che bisognerebbe dare la responsabilità, o comunque far assumere la responsabilità al Ministero, alle istituzioni nazionali, della situazione economica e industriale che si vive in questo paese. In realtà è una riflessione, può essere una qualcosa di molto banale o addirittura detto fuori luogo per qualcuno, però c'è da fare una riflessione, perché chiaramente se questa è la situazione economica che noi continuiamo a descrivere e a far raccontare lunedì dopo lunedì, e non solo, perché la radio dà anche ampio spazio a tante altre situazioni, comunque dicevo, se questa è la situazione che è diffusissima in tutto lo Stato italiano, ed evidentemente vertenza per vertenza, chiusura di azienda o fabbrica per chiusura di azienda o fabbrica, non si riesce a mettere una pezza, non si riesce a trovare il bandolo della matassa e quindi a strappare migliori condizioni di lavoro, evidentemente il problema va posto in altri termini. Va sicuramente fatta una battaglia laddove ci sia la necessità di difesa del posto del lavoro, anche del salario, in certi casi, però chiaramente questo non può assolutamente bastare. Lo stiamo vedendo che in questi anni non basta, perché se un'azienda deve chiudere, chiuderà. E dall'altro punto di vista, per quello che andiamo a parlare ora, le morti sul lavoro, che qualcuno ancora si ostina a definire morti bianche, chiaramente sono una parte concreta di questo sistema, perché fanno parte una delle cause principali, cioè la mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro fa parte dell'accumulazione di profitto delle industrie, degli imprenditori, che cercano di risparmiare sotto questo profilo per continuare a sfruttare ancora di più i lavoratori e le lavoratrici. Per cui è anche dentro questo ambito che cercherei di mantenere la discussione, quindi non solo sui casi specifici da fabbrica a fabbrica, ma per cercare di avere quanto più, perché forse credo che in questo periodo in Italia stiamo iniziando ad avere la necessità di tornare a fare un discorso quanto più complessivo e generale sul sistema industriale.
Eh sì, allora, come diceva Francesco, abbiamo in diretta già Carlo. Non so se ci senti, Carlo.
Sì.
Allora, Carlo è un compagno di Bologna che si occupa da anni ormai, diciamo gestisce l'Osservatorio Morti sul Lavoro, che è comunque un osservatorio che mantiene una conta perenne su tutte le morti sul lavoro che ci sono nel nostro paese. Carlo, a questo proposito magari puoi farci una panoramica, puoi dirci di cosa vi occupate come osservatorio, e puoi farci una panoramica magari sul dato reale di questo fenomeno nel nostro paese.
Guarda, volevo prima fare una precisazione rispetto a quello che è stato detto prima. La cosa è molto importante, perché ha parlato di 8 morti sul lavoro la settimana scorsa, no? Nell'ultima settimana. In realtà i morti sul lavoro nell'ultima settimana sono stati 22 sui luoghi di lavoro, poi aggiungiamoci tutti i morti in itinere e sulle strade. Quindi è una disinformazione che è allucinante.
Quindi dovremmo autocorreggerci, 8 sono quelli che sono,
certo,
saltati agli onori della cronaca.
Sono stati 22, quindi 3 volte tanti, quindi vedete l'ampiezza del fenomeno, che cercano di occultare in ogni modo comunque.
Sì, Appunto, no, io ho letto, anche abbiamo letto tutti quanti, immagino, gli articoli su Contropiano, dove comunque si diceva appunto di questo rapporto che esiste tra il dato mainstream, quello lanciato dall'INAIL, mentre il dato reale, cioè sappiamo che comunque l'INAIL tuttora sostiene che le morti sul lavoro siano in calo, però
sono balle, è da anni che dico che sono balle, ma loro, io non ho, non dico che l'INAIL, Alina gli raccontano delle balle sul calo delle morti sul lavoro. In realtà le morti calano solo tra i propri assicurati, l'INAIL. Questa è una cosa che nessuno capisce e nessuno mette mai in evidenza, l'INAIL, perché loro tendono a occultare il dato per tantissime ragioni. L'INAIL fa il monitoraggio solo dei propri assicurati, ma tantissimi non lo sono, e quindi è come se non esistessero, e quindi è come se non fossero morti, ed è per questo che c'è questo aspetto che è drammatico. Cioè, in realtà, vediamo, allora, io ho cominciato il monitoraggio nel 2008, il primo gennaio 2008, dopo la tragedia della ThyssenKrupp di Torino, vedevo che in internet non c'era nessuno che poteva dare i dati aggiornati delle morti sul lavoro. I dati più recenti avevano 6 mesi, quindi com'è possibile con i mezzi tecnologici che ci sono adesso? Allora ho cominciato a fare sto monitoraggio 20 giorni dopo, il primo gennaio del 2008, e mi sono accorto subito che c'era qualcosa che non funzionava, come? Soprattutto alla fine dell'anno, quando ho fatto il bilancio, ma dico, come? Com'è che non mi risultano tanti? Beh, questi qui, c'è nome e cognome, perché non sono considerati morti sul lavoro? Perché non esistono? E allora ho cominciato a ragionare. Poi ho capito, loro occultano questi dati qua, tendono a mescolare, a fare della confusione. Poi in realtà perché l'INAIL spende centinaia di milioni di euro per la sicurezza, e quindi guardiamo anche questo aspetto qua, ecco, quindi vedere che i risultati non si ottengono, pure neanche si può dire questo, perché visto dal loro punto di vista i morti calano, ma però non specificano mai direttamente un comunicato che dovrebbero fare a tutto il paese, che loro fanno il monitoraggio solo dei propri assicurati, e la stragrande maggioranza dei morti sul lavoro non sono tra i loro assicurati. Lo sapete voi, per esempio, che le partite IVA individuali non sono assicurate all'INAIL e quindi non risultano morti sul lavoro? Carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, contadini a una certa età, ma tutta una serie di lavori dove praticamente non risultano morti sul lavoro. Quindi è tragico solo questo aspetto qui. Voi immaginate, lo stesso dottor Guariniello, che io considero una delle persone straordinarie di questo paese, il giudice Guariniello, che ha fatto tante battaglie per i lavoratori in vari aspetti, ho sentito dire in un'intervista che la settimana scorsa sono stato 8 morti sul lavoro, cosa non vera, perché io posso documentare che i morti sui luoghi di lavoro sono stati da lunedì 22 a sabato ben 22, una cosa tragica e vergognosa. Senti il TG3, c'è quel giornalista che ha un cognome francese, che adesso non ricordo il nome, che è il TG3 del 19, che dice appunto, tutto preoccupato, ma anche un bravo giornalista, però, perché lui poi riceve le informazioni anche lui in una certa maniera, dire tutto preoccupato, ci sono stati ben 8 morti sul lavoro. Dico, ma cavolo, sono stati 22, io le ho tutte documentate, è uno scandalo. Se non si capisce l'ampiezza del fenomeno qui, purtroppo l'8 contro il mulino a vento è una cosa scandalosa e vergognosa, che un giornale pagato dai cittadini dite quelle cose lì, ma fatevi una vostra registrazione. Eppure che ha fatto il CREA, ha fatto anche delle campagne molto forti sulla sicurezza sul lavoro, però lo riesco a farlo io con pochi aiuti, questo monitoraggio, è possibile che non ci riesca un'istituzione? Possibile che l'INAIL non deve dire che monitora solo i propri assicurati? Perché non vogliono far capire l'ampiezza del fenomeno ai cittadini? Perché è un fallimento di tutto, dalla politica, dell'industria, è un fallimento di tutti se si guarda questo fenomeno. Poi Beh, ancora di più in questi tempi, si vuole abolire l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Io posso documentare, dati alla mano, che dove è presente un sindacato, pur che io l'ho sempre criticato, pur che non sono stato neanche iscritto in un certo periodo perché proprio vedevo che aveva delle carenze, però dove è presente il sindacato, dove c'è un rappresentante della sicurezza, dove c'è praticamente, dove c'è appunto il sindacato, e non voglio mettere il sindacato di nessun colore, dove è presente il sindacato, le morti sono quasi inesistenti. È una cosa vergognosa, vogliono abolire lo statuto 18 per rendere tutti i lavoratori insieme in schiavitù, come stanno facendo adesso con i precari, che muoiono innumerevoli e senza che nessuno se ne preoccupi, perché tanto non appaiono, non esistono questi lavoratori.
Carlo?
Sì, sono qui.
Ok, scusa, credo fosse... No, appunto tu, vabbè, sollevi un problema che comunque è di una rilevanza molto ampia.
Infatti... Ah, non si è sentito?
No, si è sentito, Cioè, no, credevo ci fosse stata un'interruzione, però nulla di che. E no, dicevo, hai sollevato comunque un problema che è quello appunto della precarietà, diciamo, sui luoghi di lavoro, ma la precarietà del mercato del lavoro in generale. Infatti oggi comunque il proliferare di forme atipiche mette proprio, sbatte davanti agli occhi appunto questo problema. Non solo, cioè, come ben dicevi, il problema appunto della precarietà si estende proprio alle condizioni di sicurezza dentro e fuori i luoghi di lavoro. Infatti, cioè, non solo i lavoratori sono sempre meno tutelati, ma sono sempre più costretti a lavorare in condizioni assurde, cioè in questi tempi
disumane,
certo, disumane. In questi tempi lo vediamo disumane. Appunto, non lo so, faccio un esempio, ne abbiamo parlato anche prima, nel mondo della logistica comunque a prescindere dalle forme contrattuali che già precarizzano di molto la condizione proprio di lavoratore, ma diciamo lo stato, proprio le condizioni effettive di lavoro all'interno dei magazzini, ma fuori dai magazzini soprattutto, sono pessime, diciamo, cioè fuori dai magazzini in particolare, sono quelle comunque anche diciamo in un'ottica, diciamo, di intervento sul lavoro, molto spesso passano in secondo piano, passano inosservate. Noi vedevamo con i lavoratori della logistica che erano costretti comunque a vivere a trascorrere, diciamo, l'orario fuori dall'orario di lavoro, le loro giornate nei pressi dei magazzini, perché comunque c'era una reperibilità, diciamo, in un certo senso costante. Lavoratori che comunque erano costretti a dormire molto spesso nei magazzini.
Ma non mi meraviglio, è quello che aspetterà tutto il mondo del lavoro. Qui stanno dormendo, qui non si capisce che qui, se in questo momento qui, dove Renzi vuole toccare l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, questo creerà una cosa terrificante da qui a e ci vorranno 50 anni dopo per rimediare, se non si capisce questo. E la gente dorme, non capisce, perché anche quelli che sono adesso tutelati in pochi anni non lo saranno più, perché il sindacato viene distrutto dall'interno, quando arriva dentro cominciano ad arrivare in tutte le aziende dei precari, la gente che può essere licenziata da un momento all'altro, nel giro di un decennio tutti i sindacati più rappresentativi, e parlo della FIOM combattiva, parlo di altri sindacati che sono combattivi, spariranno, si adegueranno e diventeranno cinghie di trasmissioni aziendali, quindi con salari da fame, non in sicurezza, se si ammalano non si possono più ammalare, cioè se questo non si capisce, io già ho 65 anni, lavoravo negli anni 60-70, perché sono scuse quello che ci vuole il precariato per rendere competitive le aziende, sono scuse. Gli anni di massimo sviluppo in questo paese sono stati gli anni di massima conflittualità. Io lavoravo negli anni 60-70 e sono stati gli anni di massimo sviluppo per il paese, perché in un'azienda ci vuole anche qualcuno che dica che il padrone sta sbagliando, sta facendo delle cazzate, sta prendendo gli indirizzi sbagliati, che non può investire sullo sfruttamento della manodopera, ma deve investire sulla tecnologia. Se non si capisce questo, non si sa più cosa fare. Questo qui sta facendo un gioco sporco, sta facendo un gioco terrificante questo Renzi, perché sta mettendo dei piani sbagliati. Il precariato c'è, ma ci sono lavoratori di serie A e B, lui li porta tutti in C, così li rende tutti uguali. Invece di togliere il cococò, togliere il precariato, dare assistenza a tutti, dare stipendi, dove Perché c'è la crisi? Perché poi si vede sempre tutto in un'ottica completamente sbagliata. Perché c'è la crisi? C'è la crisi perché sono state allungate l'età della pensione agli anziani, sono state praticamente quindi giovani non trovano occupazione, quelli che la trovano prendono stipendi a fiamme che non hanno niente da spendere e quindi non consumo, perché l'Italia esporta, no? Esporta in paesi esteri, però qua dentro è in recessione. Addirittura siamo in deflazione. Perché? Perché la gente non ha più soldi da spendere. Allora se incomincia una distribuzione seria, no? Dove, come è capitato, il 10% all'inizio, questi non sono dati miei, il 10% degli italiani aveva all'inizio del 2000, negli anni 2000, inizio 2002, 2003, adesso l'anno esatto non ricordo, controllava il 39% della ricchezza, il 29% della ricchezza. Adesso controlla il 49%, quei soldi qui sono stati tutti soldi rubati ai lavoratori e ai pensionati. E se questo la gente non lo capisce, si merita questo schifo.
Carlo, sono Alessandro, scusa, non sono ancora intervenuto prima, quindi mi presento.
Non capisco, scusa.
Ciao, sono Alessandro, non sono ancora intervenuto, quindi ecco, ti salutavo e mi presentavo. No, volevo soltanto chiederti una cosa. Per esempio, era interessante capire, magari tu potevi avere questo dato, non lo so, ti eri imbattuto nella stessa domanda. Per esempio, sono molto poche le situazioni, le aziende, situazioni lavorative in cui è presente, per esempio, un RLS, che sarebbe un rappresentante dei lavoratori alla sicurezza praticamente, e soprattutto anche in casi di aziende molto grandi, per esempio non ultima siamo spesso in contatto con alcuni lavoratori di Italy, loro ci hanno raccontato lì, parliamo di un punto vendita enorme qui che risiede a Roma, ce ne sono tantissimi in tutta Italia, tantissimi dipendenti, 400 dipendenti soltanto in uno store, non c'è alcuna tutela, non c'è nessuna rappresentanza appunto sotto a, vabbè, non c'è nessuna rappresentanza in assoluto, dico, però lasciando stare nello specifico, riferendoci alla sicurezza, per esempio non è presente un RLS, per esempio ti è capitato magari di incrociare questo dato, se nelle situazioni, nelle aziende dove spesso si verificavano morti sul lavoro, era presente una rappresentanza dei lavoratori all'interno?
Sì, no, adesso ti faccio una premessa molto importante, che è utile capire. La stragrande maggioranza dei lavoratori che muoiono in quelle che si dice all'Ilva, non so, alla Marcegaglia, sapete, no, che sono morti dei lavoratori in questa azienda, tanto per fare due esempi, sì. In realtà non sono dipendenti, sono dipendenti di aziende appaltatrici che lavorano all'interno dell'azienda, dove non hanno questi lavoratori le stesse sicurezze e che hanno, cioè praticamente non sono controllati da nessuno se non dal padrone che hanno dell'azienda appaltatrice. È questo che è importante capire. Io posso dirlo perché lo so, perché l'ho documentato. I morti all'Ilva, i morti alla Marcegaglia non sono dipendenti dello stabilimento, sono aziende appaltatrici che lavorano all'interno di quella azienda. Adesso fanno questi giochini qui. Questi qui, molti non hanno lo statuto dei lavoratori, l'articolo 18, non hanno un rappresentante della sicurezza, spesso sono artigiani che lavorano, che hanno due o tre dipendenti. Cioè, io per questo voglio ribadire sto dato qua, che fondamentale legarlo con l'articolo 18, che stanno cercando di eliminarlo. L'articolo 18 va esteso a tutti i lavoratori, perché ciascuno, ogni persona, ogni lavoratore deve avere il diritto, se lo mettono a fare lavori pericolosi, di dire no, e non deve essere licenziato.
Certo, sì.
Se non si fa questo, passeremo, io già a una certa età, quindi ho 65 anni, però figli e nipoti, ma questo non toglie, perché anche se non l'avessi, direi le cose, è questione di coscienza per me. Cioè, se non si capisce questo aspetto qua, fondamentale, che almeno sulla sicurezza uno deve rifiutarsi di fare un lavoro pericoloso, cose che adesso non possono fare, perché se è licenziato, se uno gli fa fare un lavoro pericoloso e dice di no e non ha la protezione dell'articolo 18, questo viene licenziato. poi dicono ma è stata estesa tutto a tutti, praticamente è solo carta per iscritto autostampata, dove ci scrivono una serie di cose che firmano, poi in realtà rimane sulla carta e nessuno fa praticamente nelle piccole aziende.
Beh, scusami Carlo, comunque cioè, è indubbio che quello che tu stai dicendo ora, c'è un'eventuale estensione dell'articolo 18 a tutte le figure lavorative, possa significare un miglioramento effettivo delle condizioni di lavoro per tutti quanti. Detto ciò, però anche rispetto a quello che dicevi tu, perché tu lavoravi negli anni 60 e 70, anche una parte di queste conquiste, cioè proprio lo statuto dei lavoratori, è venuto in seguito a anni e anni di lotte. Per cui mi sembra chiaro che purtroppo noi ci ritroviamo in una situazione che, nella quale continuare a dire l'articolo 18 deve essere esteso non basta più. È fondamentale, ma non basta, perché tu riesci a estenderlo, comunque riesci a strappare conquiste, diritti, aumenti salariali, tutto quello che ci si può mettere, unicamente se figure organizzate iniziano a produrre delle lotte sui luoghi di lavoro e fuori anche, perché comunque la massa di disoccupati continua
a
crescere.
Non ce la posso fare adesso, è quello che ti voglio far capire, non ce la posso fare. E qui Bologna è una città altamente industrializzata, dove ci sono i sindacati che contano, no? contano ancora. Adesso stanno introducendo neanche nelle grosse aziende una serie di figure di lavori precari, dove questi qui non scioprano, non fanno niente, non riescono, e condizionano anche gli altri, pian pianino diventeranno sempre di più. È per questo che dico il sindacato sarà eliminato, e ci accorgeremo della sua importanza quando, anche per quelli che non c'erano adesso, ci accorgeremo della sua importanza quando non ci saranno più, perché fra un po' spariranno per forza, moriranno di media, moriranno perché non avrà più iscritti. E questa è la battaglia vera che sta conducendo Renzi, a favore dei padroni. Parliamoci chiaro, ecco.
Carlo, sì, allora guarda, noi purtroppo dobbiamo chiudere questa trasmissione perché già abbiamo sforato di qualche minuto. E vabbè, ti ringraziamo intanto per questo tuo primo intervento in radio, e sei stato veramente molto chiaro ed esaustivo. Abbiamo comunque capito la complessità del problema e spero che comunque tutti gli ascoltatori.
Spero che tutti gli ascoltatori
e le ascoltatrici abbiano ascoltato e comunque si rendano conto della gravità.
Ci vuole un referendum abrogativo di tutte le leggi, a partire dalla legge 3EU fatta dal centro-sinistra, dalla legge Biagi, che mi dispiace che sia stata assassinata perché è una vergogna, perché anche le Brigate Rosse ci hanno portato a questo stato qua, perché se guardiamo tutte le cose, e la legge Fornero. Se non si aboliscono queste leggi qui, cominciando a raccogliere firme, che ci sia un movimento, qualcuno che si faccia carico di questa cosa qui, non c'è speranza, perché sul lavoro non ce la fai più adesso.
Va bene, Carlo, ti ringraziamo nuovamente, dobbiamo davvero chiudere.
Grazie a te,
buona giornata.
Ciao. Anche te, ciao.
Niente, quindi purtroppo dobbiamo tagliare, come diceva già Mirko, questa conversazione, perché abbiamo già sforato di 7 minuti e mezzo, per cui mandando quest'ultimo stacco musicale ci salutiamo e ci risentiamo con Corrispondenze Operaie lunedì prossimo. Buona giornata a tutti e tutte, dai Enunzio e dai Marco.
Se n'è andato Elmer, che di febbre si lasciò morire, dove Herman fu bruciato in miniera, dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera. E cosa ne sarà di Charlie, che cadde mentre lavorava e dal ponte volò sulla strada.
gambe per errore, una di aborto, l'altra d'amore. E Maggie uccisi in un bordello dalle carezze d'un animale, Edith consumata da uno strano male. E Lizzy che insegui la vita lontano e dall'Inghilterra fu riportata in questo palmo di terra. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Sono i generali che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto, dove i figli della guerra partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie nelle bandiere legate strette perché sembrassero intere. Dove Jones il suonatore che fu sorpreso dai suoi 90 anni e con la vita avrebbe ancora giocato. Lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero, non al denaro, non all'amore, né al cielo. Lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?